comunque sì, noi siamo a Nablus, siamo nel nord della Cisgiordania da un paio di giorni, siamo stati ieri a Jenin anche nel campo profughi e possiamo anzitutto riferire che qui non è la situazione come viene descritta dai media italiani. In particolare abbiamo letto un articolo della stampa che è uscito qualche giorno fa a firma di un corrispondente peraltro da Beirut, neanche dalla Palestina, che citava presunti sondaggi internazionali d'opinione che farebbero intendere che i palestinesi sono contrari all'intifada e sono favorevoli invece ai negoziati di pace, in particolare alla leadership di Mahmoud Abbas, Abu Mazen, che attualmente dal 2005 presidente dell'autorità nazionale palestinese. La prima cosa che ci teniamo a dire è che le testimonianze che abbiamo raccolto, le interviste che abbiamo fatto, le chiacchiere che facciamo nei caffè, per le strade, qui restituiscono una realtà completamente diversa. Anzitutto il 65% dei palestinesi, secondo un sondaggio che è stato effettuato dal Centro Palestinese per la Ricerca e la Politica, che abbiamo intervistato a Ramallah, sono non soltanto favorevoli a un'intifada violenta, perché questa era la domanda specifica, ma sono per lo smantellamento dell'autorità nazionale palestinese e soprattutto per la fine della leadership di Mahmoud Abbas. Moltissime persone con cui abbiamo parlato, alcune delle quali sono anche state coinvolte nelle proteste, nelle manifestazioni, ricevendo anche delle conseguenze gravi. Pensiamo a una compagna che abbiamo intervistato a Ramallah, che è gravemente ferita e ha una pallottola conficcata vicino alla colonna vertebrale. Hanno confermato che il senso comune qui ormai è che i partiti politici palestinesi hanno fatto il loro tempo, soprattutto se non riescono a riunificarsi, ad accordarsi e a rilanciare un momento di lotta che possa far pesare la posizione palestinese sul consesso internazionale, in particolare nei rapporti di forza con Israele. Qui sostanzialmente sono tantissime a dire che l'autorità nazionale palestinese è frutto di un processo di Oslo, su cui poi le opinioni possono essere naturalmente diverse tra i palestinesi. Cioè, chi ritiene negli anni 90 avesse senso avviare dei negoziati, chi ritiene che non abbia mai avuto senso, ma quasi tutti sono concordi sul fatto che oggi questa istituzione ha fatto il suo tempo e si tratta ormai soltanto più dell'istituzione che fa il lavoro sporco per Israele all'interno dei territori, sia impedendo e reprimendo le manifestazioni palestinesi, sia in qualche modo fornendo anche informazioni utili a Israele per poi operare arresti e in qualche modo impedire anche momenti di resistenza, senza contare che qua non sono pochi quelli che hanno qualche amico, qualche parente che si trova nelle prigioni palestinesi stesse, cioè quindi è stato arrestato direttamente dall'autorità palestinese, che in particolare in Cisgiordania detiene un buon numero di prigionieri politici del Fronte Popolare e di Hamas e del Jihad Islamico. Quindi solo per anzitutto smentire quello che viene riferito dai media nostrani, si può valutare nelle maniere in cui si ritiene più opportuno l'attuale situazione in Palestina, dall'esterno come dall'interno, ma è molto scorretto diffondere informazioni che sono palesemente dettate soltanto da un punto di vista di interessi occidentali, che chiaramente sarebbero quelli di una pacificazione generale del pianeta e soprattutto di quest'area così, come dire, così controversa.
Ebbene, questo insomma è effettivamente importante, dare degli elementi in più per capire effettivamente la mistificazione che viene spesso fatta sui giornali nostrani. Io non so se mi senti, Davide.
Allora Lorenzo, devo dirti che io non sento nulla, sento soltanto raramente qualche scampolo della tua voce, quindi non so se hai mai rivolto una domanda, ma purtroppo qui a Nablus i telefoni in molte zone non prendono, e quindi probabilmente è dettata anche da questo la difficoltà, quindi io direi che vi aggiorno magari su alcuni elementi e poi vi saluto, perché se
va bene.
Risposta credo che sia impossibile. Dunque qua noi ieri siamo stati a Jenin, è una città molto nota soprattutto per quello che è successo nel 2002 durante la seconda intifada, quando sia Nablus che Jenin sono state occupate, ma attraverso un'operazione enorme dell'esercito israeliano voluta da Ariel Sharon, che ha individuato queste due città come le roccaforti della resistenza palestinese. In qualche modo visitare Jenin è un po' come visitare Cizre in Kurdistan, ci si rende conto che è una comunità fortissima, e questa cementificazione della comunità palestinese a Jenin o a Nablus è dettata sostanzialmente dalla lotta terribile che hanno dovuto e devono affrontare. Abbiamo parlato con le famiglie dei martiri che ci hanno raccontato il modo in cui i loro figli sono stati uccisi o arrestati da Israele, e sono naturalmente storie che danno un senso della violenza incredibile cui sono sottoposte queste famiglie. Naturalmente non si tratta, sarebbe assolutamente sbagliato pensare che si tratti di episodi casuali o di famiglie scelte a caso. Si tratta naturalmente di andare a colpire da parte di Israele sostanzialmente le famiglie che in qualche modo qui appartengono, le persone che maggiormente sono coinvolte nella resistenza e che danno un apporto maggiore soggettivo alla lotta. In questi casi appunto avvengono le operazioni militari che sono mirate a certi edifici, a certe case, ma devono naturalmente superare poi la resistenza di tutta la città, e quindi avvengono poi gli scontri di cui talvolta vediamo le immagini in televisione, perché naturalmente tutta la popolazione lotta ogni qualvolta si avvicina un elemento israeliano alla città, tutta la popolazione è solidale con chi si è speso nella resistenza. Adesso qui, come sapete, ci sono frequenti episodi di protesta, manifestazioni, scontri che negli ultimi giorni hanno riguardato soprattutto l'area meridionale attorno a Betlemme, ma quello che avviene sono anche questi attacchi che poi singole palestinesi portano a militari israeliani e soldati o poliziotti israeliani in primo luogo, ma talvolta anche a civili israeliani dentro Israele. In particolare, una settimana fa, ne abbiamo parlato anche nei nostri report, c'è stato questa azione portata da tre ragazzi proprio di Jenin che sono recati a Gerusalemme alla forza di Damasco, hanno ucciso una soldatessa israeliana prima di essere a loro volta tutti e tre uccisi davanti alla porta di Damasco, l'ingresso della città vecchia. Questo episodio, diciamo che ha in qualche modo significato qualcosa per Israele, perché i media israeliani, il governo israeliano lo hanno indicato come un, come dire, sinonimo di un salto di qualità. Noi siamo stati a Jenin e quello che ci è stato detto è che l'episodio, nonostante quello che appunto dicono i media israeliani, non va considerato come il primo ingresso in qualche modo di organizzazioni politiche o partiti politici nell'intifada, ma mantiene assolutamente quei caratteri che l'intifada ha avuto finora. Cioè si tratta semplicemente di ragazzi comuni che scelgono di diventare martiri pur di portare un attacco al loro nemico. Naturalmente si organizzano, naturalmente prendono tutte le precauzioni per poter portare a termine il loro obiettivo, ma la cosa è nata a Jenin dalla morte di un ragazzo di Jenin che si chiamava Ahmad, che si era recato al checkpoint per accoltellare un soldato israeliano, ma non era riuscito a farlo perché era stato ucciso con un colpo di fucile prima di potersi avvicinare col suo coltello. I suoi amici a Jenin per settimane hanno discusso e parlato tra loro su quella che dovesse essere la loro risposta all'uccisione di Ahmad, e per questo infine tra di loro sono riusciti a raggiungere Gerusalemme superando tutti i checkpoint, forse scavalcando il muro, perché qua ci hanno detto che molti palestinesi in realtà riescono anche a scavalcare il muro, per esempio nel periodo di Ramadan, quando vogliono arrivare alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Naturalmente molto rischioso, ma non impossibile a quanto pare, e comunque sono riusciti a portare a termine questa azione. Come riflessione più generale, senza dilungarmi troppo, penso che chi attraversa questi territori, al di là delle ben note, almeno per chi è sensibile alla causa palestinese, limitazioni, forme di oppressione, la povertà, la miseria economica estrema che stanno affrontando i palestinesi, quello che colpisce è come effettivamente sia interessante anche per chi vuole portare una critica all'attuale modello di potere a livello globale, vedere come Israele, come dire, la strategia di Israele nell'affrontare la contraddizione palestinese. Naturalmente la strategia di Israele è di impadronirsi della Cisgiordania attraverso una colonizzazione continua, attraverso nuovi insediamenti, attraverso limitazioni sempre più forti alla libertà di movimento dei palestinesi, ma sarebbe probabilmente sbagliato pensare che l'obiettivo finale di Israele sia l'espulsione completa dei palestinesi dalla Palestina, perché probabilmente non viene considerata realistica. Del resto ci sono più di 5 milioni di palestinesi che sono ancora in Palestina, se si escludono quelli che sono nei campi profughi in Libano, Giordania o Siria, o sono emigrati in altri continenti. Ma quello che Israele vuole è sottomettere culturalmente, politicamente, psicologicamente la popolazione palestinese, in modo da poterla utilizzare come forza lavoro a basso costo dentro Israele, senza dover spendere denaro e vite umane nell'affrontare invece una rivolta da parte di questa popolazione. Quindi tutte le testimonianze che stiamo raccogliendo, che nei prossimi giorni continueremo a pubblicare il più possibile nel dettaglio, descrivono una stessa situazione che parte dal controllo tecnologico e informativo, passando attraverso alle operazioni militari condotte in maniera piuttosto chirurgica all'interno della Cisgiordania, per arrivare fino alle forme di detenzione amministrativa, tutti i provvedimenti che impediscono a certi palestinesi di abbandonare la propria città, la propria abitazione, di entrare in certe città, di passare certi confini, certi checkpoint, di uscire o rientrare nel paese, oppure che vengono messi anche in forma amministrativa nelle carceri per un lunghissimo tempo. E proprio in questi giorni tutte le attenzioni qua sono rivolte a un giornalista palestinese che lotta tra la vita e la morte per uno sciopero della fame, Mohammed Al-Kik, proprio per protestare contro la detenzione amministrativa. E per arrivare infine a tutte le migliaia e migliaia di processi che vedono palestinesi accusati dei reati politici più svariati, sottoposti a misure cautelari lunghissime, di solito in carcere, spesso minorenni, moltissime donne. E quindi diciamo che dall'universo, come dire, economico, passando per il controllo capillare tecnologico, informativo e burocratico, fino ad arrivare al sistema carcerario, al sistema penale, questa è una società dove sostanzialmente si cerca di pensare a un futuro in cui ci sia una classe oppressa che è salariata, che non può accedere come dire, a fonti di reddito elevate, che deve in qualche modo offrire i propri servizi a una classe superiore che invece domina e dà le informazioni, la tecnologia, le armi e il denaro per poter perpetuare questa dominazione. Il fattore della resistenza è il fattore che Israele vuole spezzare, quindi Israele si augura che questi attacchi di questi mesi restino sporadici, che non si arrivi a una sollevazione generale, che non si arrivi a una vera e propria guerra, perché probabilmente dal punto di vista israeliano è anche questo il momento, come dire, di spezzare quelle che sono le nuove volontà, anche innovative nelle forme, dei palestinesi di sollevarsi contro il suo potere. Qui è impossibile chiedere di parlare con dei partigiani, con dei resistenti, con dei combattenti ormai, perché la risposta è sempre nella nuova intifada, che è diversa da quelle precedenti: la popolazione intera è combattente. Chiunque in qualsiasi momento può decidere di prendere un coltello, di procurarsi una pistola e di andare a colpire quello che considera il proprio nemico. Quindi questa è anche la forza di questa intifada, di essere qualcosa di nuovo, qualcosa che rifiuta il passato anche palestinese, vuole voltare pagine sia all'interno della Palestina sia nei confronti di Israele e del resto del mondo.